Buonasera a tutti. Aspettavate Padre Spano, un gesuita, invece ci sono io. Allora, oggi Don Franco mi ha chiesto di presentare un po' la figura di Maria Gabriella Sagheddu. Maria Gabriella Sagheddu è una santa dorgalese, della quale noi qua in parrocchia, dentro l'altare, abbiamo le reliquie, insieme ad altri santi sardi. E questo mi sembra un punto di partenza molto bello, nel senso che il significato delle reliquie all'interno dell'altare è proprio quello di dirci che i santi sono qui tra noi, che vivono in mezzo a noi. Allora, ciò che mi pare innanzitutto importante dire, prima di cominciare a parlare di questa beata, è che tutti quanti noi siamo chiamati alla santità. Quelli canonizzati, i servi di Dio, i beati, i santi, hanno, come dire, un'eminenza di grazia, una grazia particolare. Però tutti noi, come ci dice il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, siamo chiamati alla santità. E ognuno di noi, a seconda della sua vocazione, è chiamato alla santità. E questo è un dato fondamentale, perché significa che se ognuno, secondo la sua vocazione, quindi da uomo sposato, religioso, presbitero, è chiamato alla santità, significa che la santità si può vivere nel quotidiano, nella filialità. Non tutti siamo chiamati ovviamente al martirio, a dare la vita in un modo particolare. Tutti invece siamo chiamati a essere santi nel quotidiano. E cosa significa in fondo essere santi? Una nota del convegno ecclesiale di Verona del 2006 diceva questa frase che mi pare molto bella. I santi sono coloro che hanno mantenuto e perfezionato la santità ricevuta nel battesimo, vivendo in fedeltà a Dio e all'uomo. Quindi i santi vivono fedeli a Dio e all'uomo, uomo e Dio strettamente connessi. Abraham Heschel, un rabbino ebreo, un filosofo di grande caratura, dice questa frase: l'esistenza ha due facce, una rivolta a noi, l'altra aperta a Dio. Essere significa appartenere a Dio e all'uomo. Quindi Dio e l'uomo strettamente legati. Non si può essere santi pensando soltanto a Dio, ma nel fratello dobbiamo contemplare quello che è un frammento della divinità. Allora, diciamo molto brevemente qualche dato biografico della beata Maria Gabriella in modo da collocarla nella sua storia, poi vedremo di dire qualcosa in più. Maria Gabriella Sagheddu è nata ad Orgali il 17 marzo del 1914 e viene battezzata il giorno successivo nella sua parrocchia, che è la parrocchia di Santa Caterina d'Alessandria. Quindi abbiamo un dato in comune. Nella sua famiglia ci sono tre figli e il papà di Maria Gabriella muore molto presto, quando Maria Gabriella ha 5 anni. Per cui questa famiglia viene tirata su dalla mamma, che è una donna sarda, una dorgalese, una donna piena di buona volontà, una donna con grande ardore lavorativo, una donna molto capace, che riesce a educare molto bene i suoi figli. Gabriella, diciamo che vive tutta la sua vita dorgalese in un modo molto semplice, come una ragazza normale, senza nessun picco particolare. Anzi, diciamo che le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuta, e della stessa mamma, dicono che sin ai 17 anni Gabriella aveva un carattere molto deciso, anche abbastanza prepotente, un carattere asprigno. Non era certo una bambina malleabile, malgrado fosse molto generosa. Quindi lei vive la sua vita tutte e sempre delle relazioni amicali, delle relazioni familiari, in modo molto semplice. Potremmo dire che è una ragazza normale. Succede poi un fatto particolare. A 17 anni Gabriella riceve la crisima, il sacramento della crisima. Doveva essere cresimata parecchi anni prima, però morì il marito della madrina, e come si usava allora ovviamente c'era il lutto, per cui non poteva, la madrina non poteva appunto fare da madrina, come era allora nei paesi, i vescovi andavano dopo parecchi anni, e quindi fu cresimata all'età di 17 anni. In quello stesso anno ci fu un fatto che rattristò e addolorò molto Gabriella: morì la sua sorella. E questo è un elemento fondante nella vita di Maria Gabriella, perché proprio in questo tempo diciamo che lei si ferma e pensa alla sua vita. Sino ad allora, appunto, abbiamo detto che era anche un po' ribelle, e anziché andare ad esempio la domenica pomeriggio alla benedizione e al rosario, preferiva rimanere in casa a giocare a carte, come dice lei, tranne il periodo della quaresima, perché durante il periodo della quaresima non si giocava a carte, e non si giocava a carte neanche con gli uomini, tranne che con il cugino. Però comunque con le sue amiche appunto giocava, e la mamma più volte la invitava appunto ad andare alla benedizione, a iscriversi all'Azione Cattolica, e lei rispondeva sempre: io non vado all'Azione Cattolica, perché ci sono tanti che partecipano alle adunanze all'Azione Cattolica e poi non sono fedeli a ciò che vi ha detto. Quando io mi iscriverò all'Azione Cattolica dovrò essere coerente. A 17 anni appunto, con il sacramento della cresima, la morte della sorella e poi l'iter che vedremo che compirà, Gabriella si iscrive all'Azione Cattolica. E da lì diciamo che dal 18° anno la vita di Gabriella cambia. Sarà veramente coerente a ciò che le chiederà l'Azione Cattolica, come aveva lei stessa predetto. Sarà fedelissima ai tempi, oltre che della messa, alla quale aveva sempre partecipato, ma anche ai tempi di adorazione, ai tempi di preghiera. Diciamo che la sua vita verrà, come dire, modulata già da allora sulla vita di Cristo. Queste sono infatti le testimonianze che ci danno i suoi compaesani, le sue amiche e i suoi familiari, i quali notano tutti quanti un cambiamento nella vita di questa ragazza. Allora, dopo questo momento, se così vogliamo dire, sino ai 17 anni, appunto, di questa vita un po' ribelle, ma comunque appunto una vita normale, Gabriella, attraverso l'Azione Cattolica, quindi le adunanze dell'Azione Cattolica, attraverso la frequentazione e anche lo stretto rapporto che ella ebbe con il suo padre spirituale, Don Meloni, attraverso l'ascolto della parola di Dio che i sacerdoti della sua parrocchia, il dottor Mura e Don Meloni, sempre elargivano, decide pian piano di dare una svolta alla sua vita. E dopo appunto un discernimento abbastanza fitto con il suo padre spirituale, appunto Don Meloni, decide di entrare nella trappa. Meglio, lei decide di consacrarsi al Signore. Come era usanza allora, i padri spirituali un po' decidevano dove mandare le ragazze. E quindi Don Meloni le disse che poteva andare alla trappa. E lei ubbidì senza nessuna reticenza. Quindi Gabriella giunge alla trappa di Grotta Ferratta, in provincia di Roma, il 30 settembre del 1935. Questa trappa ha una connotazione molto particolare. È una trappa molto povera, però relativamente da poco è arrivata una nuova badessa che si chiamava Maria Pia Gullini, la quale era stata educata in una trappa francese, quindi una trappa diciamo spalancata al mondo, una trappa dove venivano le monache che abitavano, che vivevano in quella trappa, erano donne di grande cultura e avevano contatti con praticamente i sacerdoti di tutto il mondo. E oltretutto avevano contatti con la Chiesa anglicana, per cui madre Maria Pia Bullini, appunto l'abbadessa di Maria Gabriella, era cresciuta proprio con uno spirito ecumenico, uno spirito appunto spalancato. Cosa succede? Arrivando a Grottaferrata, questa abbadessa porta questo spirito ecumenico nella trappa di Grottaferrata. Educa così le monache, le giovani monache, a questo spirito. Dopo un anno e mezzo dall'arrivo di Maria Gabriella alla trappa di Grottaferrata, durante proprio una settimana come quella che stiamo vivendo noi, cioè la settimana dell'unità dei cristiani, Madre Pia legge una lettera arrivata da un sacerdote anglicano, questo padre Couturier, di origine francese, il quale chiede appunto delle preghiere proprio per la causa dell'unità dei cristiani, quindi appunto per l'ecumenismo, cioè preghiere affinché i cristiani, quindi tutti i battezzati di varie confessioni, possano non essere più separati, ma possano essere uniti. Chiede preghiere per questa causa e dice anche che diverse persone, anche diverse persone laiche, hanno offerto proprio la loro vita per questa causa. Madre Pia, appunto, durante un incontro, legge questa lettera e una suora anziana decide, Suor Maria Immacolata, decide di dare la vita per questa causa, di morire affinché tutti siano uniti. Questa monaca, dopo qualche mese, morì. Maria Gabriella, che era una donna molto parca, una donna molto essenziale e molto parca anche nello scrivere, annota in un suo taccuino questa data. Questo sta a significare quanto per lei questa data sia stata importante. E poi dirà anche un'altra cosa. Meglio, prima aveva detto un'altra cosa. Ho un carattere così, vedo un sacrificio, bisogna che lo faccia. Quindi siamo nel 1937, a gennaio del 1937. Alla fine di quell'anno, nell'ottobre, Maria Gabriella verrà ammessa alla professione religiosa. Quindi la sua professione è solenne. Ella temeva molto di essere mandata via dalla trappa. Quindi quando ricevette il permesso per la professione religiosa, veramente gioì di questo e scrisse con grande gioia ai parenti. Per la professione religiosa Gabriella compone una preghiera molto bella, molto lunga, con molto, molto complessa, anche nel senso che ha diversi temi questa preghiera. Questo sta anche a significare come Gabriella sia entrata nella trappa con tutta se stessa. C'è una parte della preghiera che chiede aiuto e chiede appunto intercessione per la sua famiglia, specialmente per il fratello e per il cognato, che sono un po' reticenti verso le cose di Dio. Una parte della preghiera che chiede aiuto per la sua associazione, quindi per l'Azione Cattolica, per tutti i suoi compaesani, per l'ordine delle trappiste, per il Papa, per le persone bisognose. Insomma, è ad ampio raggio anche questa preghiera. E all'interno c'è una frase molto importante, dove Gabriella, parlando di se stessa e facendo la propria offerta al Signore, scrive questa frase: «O Gesù, io mi offro a te in unione al tuo sacrificio. Consumami come una piccola ostia di amore per la tua gloria e la salvezza delle anime». Questo a ottobre del 1937. Pochi mesi dopo, gennaio del 1938, sempre durante la settimana per la preghiera dell'unità dei cristiani, Madre Pia legge un'altra lettera che proviene sempre da un monastero anglicano dell'Inghilterra, dove il solito padre Couturier, che aveva un intenso rapporto epistolare con l'abbadessa, con Madre Pia, ancora una volta chiede di pregare per questa causa e ancora una volta dice che diverse persone hanno offerto la vita per questa causa. Gabriella in quel momento si sente veramente in cuore di doversi immolare per l'unità dei cristiani, affinché veramente il mondo sia unito. Chiede il permesso alla badessa e alla sua madre, quella che era la madre delle novizie, per poter appunto dare la sua vita, offrire la sua vita. Chiede il permesso al suo confessore, ma tutti quanti, con molta saggezza ovviamente, le dicono di aspettare, di cercare di fare un discernimento, di comprendere se veramente questo è davvero ciò che il Signore le chiede, o se non è invece un suo mero desiderio. Gabriella aspetta e poi dirà invece questa frase: mi pare proprio che il Signore lo voglia, mi sento spinta a questo anche senza pensarlo. Quindi dopo varie richieste i superiori le danno il permesso. Il giorno stesso in cui le viene dato il permesso, Gabriella incomincia a tossire e a star male. Sino ad allora era stata una ragazza robusta, la badessa nel fare la sua descrizione dice delle cose anche molto belle e dice che si comprende subito che è una ragazza di buona salute, che ha una buona voce, riesce a leggere le letture per tanto tempo, è una ragazza insomma che non è mai stata male. Lo stesso giorno Gabriella sta male e la badessa la sente tossire e nel momento in cui sente quella voce capisce subito cosa è avvenuto. Era una donna molto sapiente. La sua badessa quindi comprende perfettamente che il Signore aveva accolto questo sacrificio. Questo, diciamo, è il termine della vita di Maria Gabriella. Perché Maria Gabriella, appunto, si offre e poi vedremo. Il Signore, appunto, accoglie la sua offerta, starà male, andrà in ospedale e morirà. Per compiere un atto di questo genere, cioè per offrire la propria vita per una causa che voi ben capite era un po' lontana dall'idea di una ragazza torgalese degli anni 20. Quando Gabriella è andata via da Torgali, certo non avrebbe mai pensato di poter offrire la sua vita per l'unità dei cristiani, perché chissà, forse neanche sapeva l'esistenza dell'ecumenismo. Però questo cosa ci fa capire? Ci fa capire questo, che Maria Gabriella è veramente una donna trasformata dallo Spirito. Potremmo dire che in lei quelli che sono i segni pentecostali, ieri ad esempio nel sussidio della settimana dell'Unità dei Cristiani, come lettura, come seconda lettura, c'era proprio il racconto della Pentecoste, dove diciamo i protagonisti sono il vento e il fuoco. Ecco, quelli che sono questi segni pentecostali, vento e fuoco, potremmo dire che hanno impadronito la persona di Maria Gabriella. Questo vento che veramente l'ha trasportata in tutti i sensi, interiormente e anche esteriormente, perché l'ha appunto portata alla trappa. E questo fuoco che in fondo l'ha purificata, ha consumato ciò che c'era di fragile, ciò che ogni persona umana si porta dentro, ha consumato il suo egoismo per darle la possibilità, per offrirle, per essere un trampolino di lancio, per appunto salire, perché la sua offerta salisse al Signore. Diciamo che molto spesso nella scrittura noi troviamo le frasi, specialmente di San Paolo, no? Paolo che viene, come dire, costretto, incatenato dallo Spirito, viene avvinto dallo Spirito e viene avvinto in fondo da questo amore. Ecco, Gabriella è stata proprio avvinta da questo amore ed è un amore che come dire, non è stato, lei non edulcora mai ciò che scrive, non è stato un amore che le ha causato sempre felicità. Le ha causato certamente una profonda gioia, però lei sino all'ultimo dirà che la sua è una sofferenza profonda e che il lavoro con se stessa, questo, come dicevo, questa purificazione che il fuoco dello Spirito compie in lei è un lavoro che le costa grande fatica. Scriverà così alla Madessa: «Le assicuro che il mio sacrificio è totalmente completo, poiché dall'alba fino a notte, quindi tutto il giorno, dall'alba fino a notte non faccio che rinnegare in tutto e per tutto la mia volontà, le mie aspirazioni, i miei desideri». Quindi è un lavoro, come dire, da certosino, è un lavoro costante che questa donna compie su se stessa. E ognuno di noi sa cosa significa smussare il proprio carattere. Più volte gli autori della spiritualità ci dicono quanto sia più, non sia tanto difficile, o meglio, è difficile certo compiere un atto eroico, ma la cosa più complessa è perseverare in questo. Gabriella dà, come abbiamo detto, in quella settimana dell'Unità dei Cristiani del 1938, decide, col permesso di offrire la sua vita, e rimarrà sempre vivo in lei questo proposito. Seguirà sino appunto alla fine questo suo desiderio, questo suo, lei lo sente come un dovere alla fine. Ed è una perseveranza senza consolazioni. Non è consolata, come dicevo, una profonda gioia, nel senso che capisce che sta compiendo ciò che il Signore le chiede, però non ha nessuna consolazione. Dirà così: dal noviziato all'agonia non conobbe un solo giorno di fervore speciale, il suo stato era di continua aridità. Diciamo che siamo di fronte ad una donna che non ha delle visioni mistiche. Non è una donna che, come dire, vive una santità straordinaria. Vive invece una santità molto ordinaria. La vive in modo straordinario. Questa è una donna che diventa santa nell'ordinarietà, nella ferialità proprio, nella vita di tutti i giorni. E lei stessa dirà che la santità è un adempimento perfetto dei miei doveri. Quindi questo cosa ci dice anche? Ci dice che, come dicevo all'inizio appunto, alla santità siamo chiamati tutti quanti nella vita quotidiana. Mi pare che in fondo nella vita di Maria Gabriella noi possiamo cogliere quello che è un atto di tutti i cristiani. C'è uno statuto, meglio, di tutti i cristiani, che è lo statuto esodale. Ognuno di noi è in un continuo esodo. Ognuno di noi è in una continua trasformazione. Dobbiamo vivere tutti un cammino di trasformazione, che è iscritto appunto nel nostro cuore. Per dirla alla Papa Francesco, possiamo dire che Gabriella è una donna in uscita, è una donna in partenza. Non è stata ferma, malgrado forse fisicamente lo sia stata, perché in fondo pensiamo, è stata, i suoi luoghi sono stati Dorgali e la trappa di Grottaferrata, non è andata da altre parti. I luoghi fisici sono stati questi, ma questa è una donna in grande movimento, non solo lei in movimento, ma vediamo cosa ha movimentato intorno a se stessa. Qui noi abbiamo un libro che ha scritto Padre Spano, appunto, Padre Dionigi Spano, il professore di spiritualità della facoltà teologica, il gesuita, che sarebbe dovuto venire oggi, e se qualcuno di voi vuole è anche in vendita qua, dove vengono riportate alla fine le preghiere per Maria Gabriella in una marea di lingue. Questo a dimostrare come questa donna sia venerata in tutte le parti del mondo, a incominciare dalla Sardegna, o meglio, forse la Sardegna è il luogo dove è meno venerata, come diceva Monsignor Ottorino Alberti, Romania, Portoghese, Brasile, Cina, Giapponese, Indonesia, Ungheria, Russia, Cecoslovacchia, lingua danese, finlandese, maltese, francese, spagnola, eccetera. Questo a dimostrare il movimento che ha creato questa donna. È l'unica santa, l'unica donna ad essere citata in un documento magisteriale, nell'Autumn Sint. Una ragazza di Torgali, nata appunto nel 1914, che in fondo, potremmo dire, agli occhi di qualcuno non è che ha proprio stravolto il mondo. Eppure, dicevo, lei è rimasta ferma, ma ha creato un movimento dentro se stessa e ha creato un movimento attorno a se stessa. Dicevo, ha vissuto una vita, come direbbe Papa Francesco, in uscita, in partenza. E questo lo dice lui proprio citando le monache di clausura, perché anche qui uno dice: come possono vivere una vita in uscita le monache di clausura? Il Papa non fa che dircelo, andare nelle periferie, come fanno loro se stanno chiuse dentro il monastero ad andare nelle periferie? Così dice Papa Francesco il giorno dell'ascensione di Regina Coeli. La comunità cristiana è una comunità in uscita, in partenza. Di più, la Chiesa è nata in uscita. E voi mi direte: ma le comunità di clausura? Sì, anche quelle, perché sono sempre in uscita con la preghiera, con il cuore aperto al mondo, agli orizzonti di Dio. Quindi proprio una fuoriuscita. Oggi quando si parla di ecumenismo, si parla certo di un ecumenismo come quello che viene descritto nel documento conciliare. Però diciamo che più che di unione a livello di confessioni religiose, a livello teologico, dove c'è un lavoro senza dubbio molto complesso da svolgere, si parla di un ecumenismo spirituale, proprio perché laddove non si può arrivare con le dissertazioni teologiche, con lo studio, certamente si può arrivare con lo spirito. Per cui diciamo che Gabriella appunto ha vissuto questo ecumenismo spirituale. Quindi dicevamo una donna in uscita che ha vissuto questo statuto esodale. Io direi che la prima fuoriuscita Maria Gabriella l'ha compiuta in se stessa. Una fuoriuscita dal proprio io, cambiando mentalità. Abbiamo detto in quel tempo, tra i 17 e i 18 anni. Cambiando una mentalità, quindi facendo un lavoro su se stessa ed entrando nell'azione cattolica. Poi c'è stata una partenza vera e propria verso la trappa di Grotta Ferrata. Questa partenza verso la casa del Signore. Gabriella era certa di entrare nella casa del Signore. Ovviamente non sapeva che cosa le potesse attendere in questa casa del Signore. Giunse poi alla trappa e compie un'altra fuoriuscita da se stessa, cioè la consegna della sua volontà alla madre Padessa, alla madre Maria Pia. Abbandona tutto di sé e consegna la sua volontà. Un ulteriore esodo lo compie, per lei l'esodo più triste della vita, e cioè i 40 giorni che deve vivere in ospedale. Per lei sarà un tempo dolorosissimo. Non vorrà neanche andare, lei non sarebbe voluta andare in ospedale, pensava di doverci andare solo per una radiografia, invece poi rimase 40 giorni e stette lì solo per obbedienza, lei sarebbe andata via subito. Tutte le degenti amavano la sua compagnia, lei invece amava stare sola, stare per conto suo. E l'unica, dirà che l'unica consolazione erano le visite dei padri trappisti che andavano ovviamente a visitarla e poi le portavano le lettere della sua comunità e poi le visite del cappellano. L'ultimo viaggio, l'ultimo esodo, è quello che possiamo dire un viaggio glorioso, glorioso nel vero senso del termine, nel senso che Maria Gabriella appunto va proprio nella gloria di Dio, è condotta nella gloria di Dio e contempla il volto del Padre e il suo nome è davvero scritto in cielo. Quindi un continuo cammino di sponda in sponda, una continua maturazione. Gabriele abbiamo detto che entra nella trappola convinta di entrare nella casa del Signore. Possiamo dire un po', possiamo avere un po' l'immagine di Mosè di fronte al rovetto ardente. È una donna che lascia i suoi calzari ed entra certa che quella sia la terra sacra, una terra davvero santa da baciare. E qui appunto consegna la sua volontà. La sua volontà che è ancora un po' una volontà, malgrado levigata, come abbiamo detto, negli anni della Chiesa cattolica, comunque ancora una volontà ovviamente da limare. E vediamo quali sono le relazioni che vive in comunità, quali le relazioni con la sua padessa. Ad Orgali Maria Gabriella aveva avuto relazioni molto belle, aveva intessuto relazioni di amicizia molto importanti, veniva definita una ragazza molto leale, una vera amica, una persona con la quale potersi confidare. E anche nella trappa, diciamo che Gabriella continua ad avere intessere relazioni sane. E relazioni anche molto equilibrate. Le consorelle, durante le loro deposizioni per la causa di beatificazione, diranno che nonno aveva nessuna preferenza nei confronti delle compagne, neanche nei confronti delle sue compaesane, che era una ragazza sempre disponibile, una ragazza sempre presente, una grande lavoratrice, ovviamente prima di ammalarsi. Noi sappiamo che la vita nella comunità, la vita familiare, la vita in qualsiasi luogo dove ci sia più di una persona può essere molto complessa. E a volte non è sempre così facile avere rapporti di pace e rapporti equilibrati con tutti. Le sorelle di Gabriella dicono che ella aveva un grande amore per la giustizia e per la verità, e che questo suo carattere così forte e deciso a volte la portava ad essere un po' criticona e ad avere impazienza. Però notano anche questo, che questa sua impazienza e questo suo lato così critico, anche perché era molto precisa, per cui pare che sottolineasse sempre ciò che le frasi magari ripetute in modo non giusto, non preciso, questa sua tendenza, diciamo, caratteriale forse, ci dicono anche le sue consorelle che con il tempo venne modificata, e dicono che il suo carattere divenne sempre più dolce. Questo le sue consorelle. La badessa invece dirà una cosa molto importante. Dice: in lei non conosco difetti, se non solo due infrazioni insignificanti. E direi che ciò che dice la badessa non va sottovalutato, perché il rapporto che si crea e che si è creato tra Madre Maria Piagolini e Maria Gabriella è un rapporto di grande intensità, di profonda conoscenza. E questa donna, che aveva un tratto psicologico molto molto elevato, subito si accorse dal primo colloquio che la ragazza che aveva di fronte non era una ragazza come le altre, che era una ragazza speciale, di un'intelligenza spiccatissima. Quindi senza dubbio, appunto, il momento, il tempo della trappa è stato un tempo di ulteriore purificazione del carattere di Gabriella, la quale, dal canto suo, poteva avere anche delle manchevolezze, poteva avere dei tratti del carattere un po' duri, ma ne era profondamente consapevole. E nel momento in cui sbagliava, riconosceva subito il suo sbaglio. Noi sappiamo molto bene che essere consapevoli dei propri difetti è già una grande cosa. Questa è una delle testimonianze. Si dimostrava affidabile con tutti e trattava con squisita gentilezza sia le superiori che le consorelle. Il suo tratto era semplice e normale, senza preferenze, neppure per le sue compaesane e amiche di gioventù. sempre attenta e calma per non far dispiacere ad alcuno, mai si lamentava delle consorelle, o è stata sgarbata o le ha criticate. Sempre servizievole, dove vedeva necessità di aiuto, si rendeva subito disponibile rendendosi utile. Quindi questo sì di Gabriella, detto nel momento della donazione della vita, dobbiamo dire che non è stato improvvisato. Nessun atto così importante, noi sappiamo che i grandi sì si possono formulare solo unicamente se si sono detti prima tanti piccoli sì. Quindi non improvvisa questa sua donazione. Diciamo che è stato un sì preparato appunto da quando ha deciso di cambiare vita, levigato nella via di Grotta Ferrata, ammansito anche dalla convivenza con le consorelle e poi appunto purificato e fortificato nell'arte dell'abbandono. Ci dice un'altra cosa molto importante, che è una donna che capisce che non si diventa santi da soli. Gabriella si rende conto che ha bisogno degli altri. Diventa quello che, senza dubbio, perché ha delle doti naturali spiccate, accoglie la grazia di Dio e quindi acconsente affinché la grazia faccia di lei il lavoro. E poi, diciamo che coglie quelli che sono gli intermediari del Signore. Quindi, ad esempio, si fa guidare, ha la capacità di sapersi far guidare. Prima dai sacerdoti del suo paese e poi appunto dalla sua badessa. Sa quindi che il Signore si manifesta attraverso dei segni. E questi segni per lei sono stati in fondo l'Azione Cattolica, tant'è che la Presidente dell'Azione Cattolica disse che il germe della vocazione di Maria Gabriella nacque proprio lì. La parola di Dio, era una ragazza che leggeva la parola di Dio, che veniva veicolata dai sacerdoti del suo tempo, che erano dei grandi maestri, erano dei grandi pastori, i sacerdoti che Maria Gabriella ha conosciuto, dal discernimento spirituale. Abbiamo detto che Gabriella incontra nella trappa una grande maestra di vita, Madre Maria Pia. Questa donna abbiamo detto che è eccezionalmente dotata, è una donna che appunto ha vissuto in una trappa francese, quindi una donna con una visione molto aperta, apparteneva alla borghesia bolognese, per cui anche prima di entrare nella trappa ha vissuto una vita conoscendo il mondo, con un grande tratto artistico, perché era un artista, ed ebbe subito un rapporto molto profondo e di grande fiducia nei confronti di Maria Gabriella. Questa piccola sarta, diciamo, la colpì e lei dice così nel momento in cui la incontra. Decide infatti di inserirla tra le curiste e non tra le converse come le sue compagne. Nei monasteri di un tempo c'era una differenza. Le suore potevano essere o converse o curiste. Le curiste in genere dovevano portare una dote pingue ed erano di un certo livello sociale. Le converse praticamente, come dire, curavano, ecco, il monastero e poi assistevano qualche curista. Lei decide subito di inserirla tra le curiste. Dice così: è una ragazza intelligente e di molto criterio. Madre Pia ne rivelò una memoria non comune, per non dire singolare, un'intelligenza ampia, un senso dell'equilibrio riposante. Gabriella, come termina, ogni volta che termina l'incontro con questa badessa, termina l'incontro in questo modo, chiedendole di aiutarla ad amare sempre più Gesù con tutta se stessa. La badessa dice che all'inizio è sempre abbastanza, come dire, sospettosa, nel senso che era molto severa ed esigente nei confronti di Maria Gabriella. Sospettosa nel senso che aveva paura che questa ragazza si affezionasse troppo a lei. Poi dopo la degenza in ospedale, quando si rese conto che era veramente il cammino spirituale di Maria Gabriella era di un certo tipo, di un certo spessore, allora lei stessa dice che dopo il ritorno dall'ospedale, ormai sicura di lei, le nostre relazioni diventarono molto intime sul piano spirituale. Quindi strinse rapporti sempre più intimi con questa ragazza. Lei intuì subito che questa appunto era una ragazza particolare, come intuì subito, seguendo il suo percorso, che sarebbe diventata una santa. Disse al suo Margherita, che era una compaesana di Maria Gabriella: Suor Margherita, Suor Gabriella sarà la gloria di Dorgali. E così infatti fu. Tant'è che questa badessa pagò di persona quello che era stato definito un atto ardito, e cioè, dopo che morì Maria Gabriella, entrò nella trama di Grottaferrata Maria Giovanna Dore, una sarda che era allora una scrittrice, una donna con grandissime qualità anche lei, e Madre Pia le chiese di, attraverso dei foglietti, delle piccole testimonianze che aveva di Maria Gabriella, le disse di redare una biografia. Questo ci pensò anche perché i padri appunto anglicani, proprio perché Gabriella aveva donato la vita per l'unità dei cristiani, volevano che venisse pubblicizzata la vita di questa donna, di questa piccola trapista. Quindi Madre Pia Bullin fa scrivere a Maria Giovanna Dore questa biografia. La biografia, possiamo dire che fu un bestseller, ebbe un grandissimo successo. I superiori della trappa però non accolsero troppo bene questo successo, anche perché appunto già questa badessa, abbiamo detto, una donna troppo aperta secondo i criteri del tempo, riceveva molte visite da intellettuali, aveva una grandissima corrispondenza, per cui appunto pagò a carissimo prezzo la biografia che fece scrivere di Maria Gabriella. Però senza dubbio questa è la prima biografia, poi ce ne sono state altre. Senza dubbio questa biografia appunto ha, come dire, collaborato a pubblicizzare la figura di questa donna, tant'è che poi appunto fu beatificata da Giovanni Paolo II nel 1983. Dicendo ai giovani che Maria Gabriella, quando la beatificò in San Paolo fuori le mura, disse questa frase, che Maria Gabriella è la donna dei quattro primati. Un primato lo ebbe perché fu la prima ragazza dell'azione cattolica, uscita dalle file dell'azione cattolica, a diventare beata. La prima, come secondo primato, è la prima tra i giovani e le giovani della Sardegna, la prima tra i monaci e le monache della Trappa, e la prima appunto a essere beata per la causa dell'unità dei cristiani. Abbiamo detto che un tempo importante per Maria Gabriella fu quello dell'ospedale, la prova più dura della sua vita, 40 giorni. Morì malata di tisi, appunto una radiografia attestò questo. Fu per lei una grandissima agonia. E leggo una sua testimonianza per confermare ancora come quello che abbiamo detto all'inizio, e cioè non è soltanto questione di compiere un atto eroico, ma bisogna perseverare in quest'atto. Perseverare qualunque situazione il Signore ci proponga. Ed ella appunto perseverò dicendo questo. Le lacrime mi scendono giù dagli occhi e non posso dire altro che queste parole. Mio Dio, la tua gloria. E così mi rimetto in pace. Quando sono arrivata a letto, ho veduto di fronte un grande crocifisso. L'ho fissato e vedendo che mio Gesù era nudo e che così, per amor mio, è stato esposto al pubblico, ho pensato che il mio sacrificio non era niente in confronto al suo. Come vedete, i suoi scritti sono molto essenziali. Non c'è nessun volo. È una donna profondamente ancorata alla realtà. appunto arriviamo a questo viaggio glorioso, quando Gabriella torna dall'ospedale, va in infermeria, nell'infermeria della trappa, assistita dalle sue sorelle. E lì ugualmente le testimonianze sono di grandissima caratura. Cioè vi è detto che anche nell'infermeria Gabriella, pur soffrendo molto, pur dicendo anche a volte che soffriva, continuò sempre la sua strada, senza tornare mai indietro. In infermeria poi condivide la stanza con un'altra santa, possiamo dire, Michela Dui, una santa di Orgoso, la santa non è canonizzata, una vita anche lei da santa. Hanno due malattie differenti e le due suorine hanno bisogno, quindi necessità, di un clima differente dalle cose più semplici, tipo una ha bisogno della finestra chiusa, l'altra ha bisogno della finestra aperta. Le stanze allora non erano tante, l'infermeria era quella, per cui hanno dovuto condividere la stanza e condividere quel tempo. Due persone con un carattere completamente differente. Tutto presumeva che insomma la convivenza non fosse delle migliori, invece non fu così. La badessa poté dire che lassù in infermeria sembra ad essere in un oratorio, si prega sempre. Le due suore trovavano veramente entrambe la possibilità, ci fu una gara, se così vogliamo dire, di generosità, una gara di virtù, perché l'una veniva incontro all'altra. Le loro compagne, le compagne di Maria Gabriella, dicono che durante la malattia si vedeva che era un'anima di Dio e che lei c'era qualche cosa di superiore alle altre. È stata esemplare in tutta la sua condotta, attirandosi la stima e l'ammirazione della comunità. Continuava a dire: Signore, ti do la mia giovinezza, la mia vita. Questo sino alla fine, sino a quando non morì. Un giorno, in modo molto reale e molto crudo, dirà questa frase: tutto sembra facile quando stiamo in pace, ma quando il Signore ci prova, ci accorgiamo della nostra debolezza. Io mi sono offerta a mio Gesù e non ritiro la mia parola. Io sono debole, è vero, ma il Signore, che conosce la mia fragilità e a causa del mio dolore, mi perdonerà. E di questo mi sento convinta. Sa bene appunto che quando stiamo bene ogni cosa è facile. Quando il Signore ci fa soffrire è un po' più in salita. Il messaggio per noi quale può essere? Innanzitutto direi che Maria Gabriella diventa beata non soltanto perché si è offerta per la causa dell'unità dei cristiani, ma perché ha guardato la sua vita, tutta la sua vita, in modo spirituale. E questa è un'indicazione, direi, che ci serve per non sprecare i nostri giorni. Ha guardato la sua vita con uno sguardo contemplativo, con stupore quindi e meraviglia nei confronti delle cose, delle persone, del creato, con stupore e meraviglia nei confronti di una realtà che lei vede sempre abitata dallo Spirito. Per questo può essere santa nell'ordinario, perché l'ordinario non vuol dire monotonia, l'ordinario vuol dire appunto essere consapevoli della realtà, anche quando apparentemente, ovviamente esternamente, è uguale. È una realtà abitata dallo Spirito, che quindi diventa sempre nuova e che ci dà sempre occasioni nuove. Noi sappiamo che tante volte diventiamo ciò che contempliamo. Maria Gabriella ha contemplato il Signore e quindi è diventata tale. Questo stupore, questa ammirazione, li ha potuti coltivare proprio grazie a questa sua frequentazione della parola di Dio, da benedettina, ovviamente ogni giorno si cibava della parola di Dio attraverso le letture bibliche, attraverso la liturgia delle ore, l'Eucaristia celebrata, e quindi poteva appunto avere questo sguardo stupito, meravigliato. È un dato molto importante, perché oggi nel nostro mondo questo dato manca. Hermes Ronchi dice una frase molto bella, secondo me: il contrario della speranza non è la disperazione. Spesso le due sorelle arrivano a contatto. Il contrario è non attendersi più nulla dal futuro. L'apatia, la noia di vivere, l'indifferenza. La religione muore di indifferenza, non di disperazione. E le chiese non si svuotano perché le lacrime annegano la fede, ma per tedio. Gabriella ci dice anche un'altra cosa molto importante: che il valore di una vita non si misura dalla quantità delle esperienze, ma dalla qualità di queste. Qualcuna durante la deposizione, durante il processo, qualcuna delle sue consorelle disse che 3 anni e mezzo di vita da monaca erano troppo pochi per santificare, per beatificare una persona. In fondo, diciamo, si può beatificare qualcuno che veramente ha dato prova della sua vita, 20 anni, 30 anni di comunità, non dopo 3 anni e mezzo. Però c'è da dire questo, che la presenza di Gabriella alla sua vita, quindi ai suoi 3 anni e mezzo di comunità, fu una presenza vera. Tante volte noi sappiamo che le nostre presenze possono essere fisiche, nel senso che ci siamo fisicamente, ma non ci siamo con tutta la persona. Gabriella ha vissuto 3 anni e mezzo da vera trappista, coinvolta completamente nella vita della comunità. Per dirlo in modo moderno, potremmo dire che non ha vissuto una vita virtuale, ma l'ha vissuta veramente, intessendo anche rapporti da prima nel suo paese natio e poi appunto nella trappa. Quindi una vita intensa. E il messaggio più importante, diciamo, che a 100 anni dalla sua nascita, a marzo del 2014, sì, abbiamo celebrato i 100 anni della nascita di Maria Gabriella, il messaggio più grande che ci dà è un messaggio di unità. Unità. Questo libro di Padre Spano, appunto, si intitola Beata Maria Gabriella Sagedu, testimone credibile del Vangelo di unità. Ha testimoniato, vuol dire, un Vangelo di unità. Gabriella, molte volte la chiamano anche Gabriella dell'unità. Perché è riuscita a testimoniare l'unità? Oltre a tutto quello che abbiamo detto, per tutto questo suo cammino, anche per un motivo. Un'unità che è un'unità esterna, nel senso che ha dato la vita affinché i cristiani siano tutti uniti, affinché il mondo sia unito. Ma è riuscita a fare questo perché lei ha fatto da prima unità in se stessa, in questo suo cuore. Era monaca. Sappiamo che monaco da mono significa unico, unito. Aveva un cuore unito, non aveva un cuore diviso. Quindi ha fatto unità coerente con la sua scelta di fondo, con la ricerca di Dio, con il fine ultimo della sua esistenza. Ha fatto unità nel luogo dove abitava, nella sua comunità, con le sue consorelle, con la sua badessa, nel tessere appunto relazioni vere, non ambigue. E ha fatto unità nella sua donazione finale, coerente all'alleanza stipulata. Quindi ci lascia appunto questo messaggio molto importante e ci dice che quanto sia importante dialogare, fare famiglia, quanto sia importante accogliere le differenze che ci sono, rispettarle, e quanto sia importante cercare un linguaggio comune. Tante differenze non si possono eliminare, forse non si devono neanche eliminare, però bisogna cercare un linguaggio per poter parlare e comprendersi. In fondo, se noi ci pensiamo bene, questo linguaggio è un linguaggio dello spirito. Nel passo della Pentecoste, quando tanti stranieri si comprendevano tra di loro, in fondo è perché parlava lo Spirito. Quindi, cosa significa che lo Spirito fa comprendere coloro che parlano lingue diverse? Che ci dà lo Spirito, se lo invochiamo, l'unità è un frutto dello Spirito, è il frutto di Dio, non è certo frutto nostro. Quindi, se lo invochiamo, il Signore ci dà appunto quello Spirito per poter entrare in dialogo, per potersi declinare con ogni persona, con la diversità che di volta in volta ci viene incontro, sapendo una cosa fondamentale, partendo da un dato fondamentale, che la nostra è una prospettiva e non la prospettiva, che la vita è fatta di molte prospettive e noi ne abbiamo una che può essere anche valida, però è una e non la prospettiva. Questo ci porta, ci aiuta ad accogliere, a comprendere l'altro, a farci uno con lui. Maria Gabriella muore la Domenica del Buon Pastore, il 23 aprile del 1939. Abbiamo detto, poi viene beatificata nell'83. Termino leggendovi l'elogio funebre che fece la badessa. È usanza nei monasteri trappisti far l'elogio funebre della monaca morta il giorno dopo. E così Maria Piagullini scrive: è stata una vera trappista per il silenzio d'amore dei suoi colloqui divini, per l'ubbidienza di docilità immensa, per l'umiltà profonda fino a raggiungere il disprezzo e l'oblio di sé come stato d'animo. Essa non contava più, per lei non valeva la pena di neppure pensare a quel suo povero io, corpo e anima che fosse. Si era annientata nel pensiero della gloria di Dio. È passata sorridente, senza mai attirare l'attenzione. Di questa figliola non si saprebbe cosa dire guardando il suo breve passaggio tra noi, se non che sembra non aver fatto nulla, proprio nulla. Non aver fatto nulla dei trappisti non significa che non ha fatto nulla tutta la vita, ovviamente. Significa che appunto è stata una donna che è riuscita a essere straordinaria nell'ordinarietà della vita senza attirare l'attenzione su di sé. Ho concluso. Non so se qualcuno vuole chiedere qualche cosa, se qualcuno poi vuole il libro di Padre Spano, che non so dove. Il libro di Padre Spano, dove sono? In sacrestia, i libri. Come on, baby.